conferenza dell'Episcopato latinoamericano a Puebla nel 1979. Dibattito tenuto nella redazione di Com Novi Tempi il 20 febbraio del 79.
Puebla 1979, una chiesa che nasce dal popolo. Dal 28 gennaio al 13 di febbraio 1979 si sono riuniti a Puebla i rappresentanti dei vescovi latinoamericani a 10 anni di distanza dalla storica conferenza di Medellín. Una particolare risonanza all'avvenimento è venuta dalla visita del Papa, che si è trattenuto per 5 giorni in Messico. Nella redazione del settimanale Com Novi Tempi a Roma hanno parlato di questi fatti alcuni giornalisti tornati dal Messico. In questa registrazione portiamo alcuni passi dei loro interventi, incominciando da quello di Maria Girardet Sbaffi, che è stata a Puebla per conto del Centro Internazionale IDOC.
Diciamo un po' quello che è avvenuto a Puebla. Credo che qui l'informazione sia stata molto abbondante in proporzione sulla visita del Papa e meno, credo, sulla conferenza di Puebla. Io ho visto, ma l'ho detto alla televisione, che su 8 servizi 6 erano del Papa e 2 di Puebla, credo per la Rete 2, non so se questo poi era esatto. Ecco, naturalmente la presenza del Papa è stata molto importante per 2 aspetti, diciamo, uno più per questo aspetto di massa, diciamo tutte le folle che accorrevano a vederlo, eccetera, di cui potranno poi parlare magari di più i miei colleghi. E poi l'altro invece era l'influenza diretta sulla conferenza latinoamericana, sia dell'Episcopato, sia con i discorsi che ha pronunciato, e ne ha pronunciati tanti, a me hanno detto che in tutto sono stati 50, sia per quel poi discorso particolare che ha pronunciato in apertura dell'Assemblea di Puebla. Diciamo, io così vi riferisco un po' le reazioni appunto dall'altra parte. Devo dire che la reazione ai primi discorsi del Papa è stata da parte per esempio dei teologi della liberazione, diciamo, personalmente molto preoccupata e negativa. Quasi subito dopo però hanno elaborato una strategia rispetto a questo. Ecco, il fatto che i teologi della liberazione, che voi insomma in parte penso conoscete, ne avete sentito parlare, li conoscete per la loro lotta accanto al popolo e questa loro riflessione, diciamo, col popolo, sulla prassi del popolo, eccetera, abbiano dovuto elaborare questa strategia, ecco, secondo me è già indicativa del clima in cui ci si trova in America Latina. Cioè, di fronte a, diciamo, ai discorsi del Papa, e soprattutto è stata molto, diciamo, da un punto di vista così politico, molto importante questa conferenza stampa improvvisata tenuta dall'aereo che da Santo Domingo lo portava a Puebla, e che ha consentito ai giornali di uscire con i grossi titoli: il Papa condanna la teologia della liberazione. Diciamo, ecco, questa è stata una, diciamo, poi un po' il leitmotiv di tutti i giornali della destra, diciamo, il fatto che il Papa avesse condannato la teologia della liberazione. Il suo discorso proprio all'Assemblea di Puebla, ecco, è diventata un po' una cosa storica e oggetto di esegesi, eccetera. Perché, come penso ricorderete, insomma, c'è una prima parte, diciamo, il discorso è diviso praticamente in 3 parti, no? C'è una prima parte di messa in guardia sulle deviazioni presenti. Si dice che si riafferma diciamo Medellín, però sono presenti alcune deviazioni in questa interpretazione, e fa accenno alle riletture della Bibbia che si compiono, fa accenno diciamo, al modo di impegnarsi, questo ne aveva parlato anche in un discorso precedente, cioè al modo di impegnarsi dei sacerdoti nella società, e, diciamo, e al fatto della Chiesa, diciamo, polemizza con l'espressione della Chiesa che nasce dal popolo, e, diciamo, accusa queste letture della Bibbia di parlare di un Cristo unicamente uomo politico, e, diciamo, mettendo o in dubbio o in sordina la divinità di Cristo. E poi c'è una parte dottrinale, cioè che cosa dice la Chiesa. La Chiesa possiede la verità e perciò dice la verità su Cristo, e sulla Chiesa, sulla missione della Chiesa e sull'uomo. Un'ultima parte è dedicata invece all'aspetto della difesa dei diritti dell'uomo, della dignità dell'uomo, eccetera. Vi dico questo schematicamente per dirvi che immediatamente qual è stata la strategia, diciamo, della parte progressista della Chiesa. È stata quella di dire: quello che il Papa dice, afferma riguardo alle deviazioni non ci riguarda, non siamo noi quelli, diciamo, l'oggetto di questi rimproveri. E io appunto ricordo che la primissima, noi avevamo, oltre le conferenze ufficiali nella sala stampa, c'erano le conferenze quotidiane alternative, e mi ricordo l'impressione che ho avuto quando questa prima spiegazione in cui dicevano: no, il Papa ha parlato benissimo, noi siamo d'accordo, non abbiamo niente da dire, ci è piaciuto moltissimo. Ed era Feibetto, che forse alcuni di voi avranno letto quel libro dai sotterranei della storia, no? Io sono rimasta veramente scioccata di questo, finché mi è stato spiegato successivamente un po' da tutti, anche da Enrique Dussel, eccetera, il fatto di questa strategia, che non è solo una strategia formale, cioè non è solo una strategia così, una piccola tattica, no? Ma corrisponde un po' a una linea generale che adesso magari forse salto un po' anticipando, ma diciamo quello che secondo me è stato uno dei punti salienti di Puebla è l'unità della Chiesa non si tocca, diciamo, né da destra né da sinistra. È logico che dopo tutto il periodo, appunto, proprio dopo Medellin, le contestazioni, la polarizzazione nella Chiesa, insomma, che c'è stata in Occidente, in America Latina, da parte, diciamo, più istituzionale, più tradizionale, voglia, e questo Papa in particolare, è chiaro che vuole riaffermare l'unità della Chiesa. Ma questo è anche dall'altra parte, cioè anche di quelli che lottano in America Latina per una testimonianza evangelica e soprattutto per una solidarietà con gli uomini nella situazione di repressione in cui si trovano, anche per loro è importante in questo momento che non ci siano rotture. Vi dico tutte queste cose perché credo aiutano un po' a capire come non possiamo vedere con le nostre categorie la situazione, no? Dobbiamo, così anche io, anche noi, tutti noi credo abbiamo dovuto fare un certo processo per entrare in questa ottica diversa, non da giudicare con le nostre categorie e neanche noi da vivere poi nella nostra situazione, evidentemente, però, diciamo, per cercare di capire queste situazioni. E questo discorso del Papa, tanto per dirvi, a Puebla è stato poi commentato in un documento distribuito da questi teologi, che varrà forse la pena di leggere, credo che,
insomma, alcuni lo pubblicheranno, penso Il Regno,
in cui c'è un'analisi in cui si dimostra perché il Papa non è contro la teologia della liberazione, anzi si dice la teologia della liberazione in fondo è alla base anche di questo discorso del Papa. Questo però, dicevo, fa capire la situazione reale in cui ci si trova in America Latina. Adesso io non so, tanto per farvi vedere, ecco, qui c'è un giornale di Puebla che dice: la teologia della liberazione danneggia le imprese, cioè l'impresario. C'è stata una conferenza stampa dell'impresario in cui dimostravano che la teologia della liberazione, ispirandosi al marxismo, facendo l'analisi marxista, eccetera, porta il popolo alla sovversione, no? Qui lo stesso, teologia sovversiva.
E qui in questo giornale si riferisce anche lì a una conferenza stampa di questi padri, insomma un po' il movimento padre, tradizione e famiglia,
corrispondente della nostra civiltà cristiana.
in cui nella lista poi dei marxisti, così c'è dentro, non solo ci sono dentro dei vescovi, ma così ancora uno potrebbe ancora capire che sia riferito a Proagno, a Camara, a Romero, ma ci sono vescovi come il vescovo Magras di Panama, che è una persona assolutamente che invece ha svolto tutta un'azione di mediazione, di moderazione proprio all'interno della conferenza, diciamo. Cioè, ecco, questi giornali fanno un po' capire qual è il clima, cioè questa grossolanità anche dell'attacco. Da chi era rappresentata questa corrente qui all'interno della conferenza di Puebla? Dunque, la conferenza dei vescovi, in cui c'erano questi 174 mi pare, vescovi latinoamericani, aveva in realtà poi 350 membri, che in parte erano religiosi o sacerdoti nominati o esperti nominati dalle conferenze episcopali, rappresentanti delle congregazioni, eccetera. E poi c'erano tutta una serie di persone nominate invece direttamente dalla Santa Sede. Tra questi, solo i vescovi avevano diritto di voto. Però questa presenza anche massiccia della Curia Romana ha avuto anche poi una certa influenza all'interno della conferenza. Io quando parlo di Puebla, del Messico, della vita del Papa, io così sento che c'è da fare una separazione abbastanza chiara tra la visita del Papa e il Celam. E oggi ho letto sull'Osservatore Romano che così parlando del documento di Puebla c'era un po' di lamento indiretto sul fatto che l'insediamento del Papa non era stato sufficientemente presente nel documento, nonostante qualche richiamo, no? Ecco, io ho avuto l'impressione proprio il giorno dopo la partenza del Papa e l'inizio della conferenza con l'intervento del cardinale Lorscheider, brasiliano, che immediatamente c'è stato un cambiamento di clima. Cioè, io ho detto, ecco, siamo entrati in America Latina, cioè mentre prima c'era questo clima pesante, anche questa... Sì, io dico pesante per me, insomma, c'è tutta questa esaltazione così popolare, tutta questa organizzazione, perché sì, era le masse, era l'organizzazione popolare, però c'erano gli agitatori, naturalmente, c'erano quelli che lanciavano gli slogan, che diciamo così... agitavano questa folla, tra l'altro, nella sua... Con Lorscheider il clima è cambiato. Lorscheider ha fatto un'operazione, in fondo, un po' che è quella che poi vi dicevo prima, la teologia della liberazione, cioè ha rovesciato, in fondo, l'impostazione del discorso del Papa. E ha messo in prima, al primo posto, i compiti della Chiesa rispetto all'evangelizzazione, ma collocando subito questa Chiesa all'interno della società e della situazione latinoamericana. Per cui il compito primario della Chiesa nell'evangelizzazione diventa la difesa dei diritti dell'uomo. Insomma, ecco, questo detto un po' schematicamente, però c'è stato questo grosso cambiamento. L'altro segno è stato quando il temario, l'elenco degli argomenti che dovevano essere discussi nelle commissioni, che era stato preparato dalla segreteria del CELAM, segretario del CELAM è López Trujillo, è stato respinto. Cioè l'assemblea ha voluto decidere lei il suo temario, e questo è stato anche un altro segno di questa volontà un po' di autonomia dell'assemblea rispetto alla sua organizzazione. Successivamente, come sapete, c'è stato questo scivolone poi di Trujillo con la pubblicazione di questa lettera, veramente lo ha posto in una situazione difficile. E lì si diceva che, insomma, mentre i primi giorni interveniva dappertutto, poi invece stava molto zitto all'interno poi del seminario. Poi c'è stata la formazione delle commissioni. Nella formazione delle 21 commissioni, cioè c'erano 5 nuclei di temi e queste commissioni che trattavano i sottotemi di questo temario. C'era una ventunesima commissione che era di legame tra questi. Anche lì questa commissione è stata, che era prevista, nominata. Ci sono stati questi piccoli atti.
La scelta delle commissioni era libera, almeno in via, diciamo, nel senso che ciascuno poteva, dei vescovi poteva scegliere la commissione. Però di fatto, siccome c'erano tre opzioni, cioè uno doveva indicare tre preferenze, questo ha consentito ai membri della curia romana in particolare, e non solo a loro, diciamo, di manovrare in modo da essere presenti in certe conferenze, il che in certe commissioni, che ha avuto però anche un effetto in parte anche negativo, perché per esempio nella commissione sulle comunità di base, dove erano presenti sette dei membri della curia romana, compreso il cardinale Baggio, e gli dicevano che c'era un solo vescovo che capiva qualcosa di comunità di base e di tutti gli altri nulla, oppure avevano una certa informazione di comunità di base, però il documento preparato da quella commissione, per esempio, è stato respinto poi nel plenario. Questo, diciamo, tutto il lavoro di queste commissioni, che poi doveva portare appunto a delle sedute plenarie in cui tutto questo lavoro veniva portato insieme, ha dato luogo a tre redazioni successive del documento finale, più poi altri emendamenti che sono stati apportati ancora all'ultimo momento proprio alla commissione sulla, diciamo, sulla situazione. Mentre, diciamo, i vescovi e tutti gli altri, diciamo, membri della conferenza discutevano e dibattevano, come da alcuni pochi documenti che abbiamo avuto, in modo anche abbastanza contrapposto, cioè se si leggono le relazioni degli ultimi, diciamo, delle sedute plenarie, proprio ci sono botte e risposta alle due posizioni contrapposte. Quelli dicono che il documento è troppo sociologico, troppo orizzontale, troppo politico, che non c'è l'Evangelo, eccetera, eccetera. Gli altri rispondono che non è abbastanza incarnato, che non chiama abbastanza per nome le ingiustizie, che, insomma, c'era continuamente questo. E questo corrispondeva anche a quanto avveniva all'esterno della conferenza. Questo seminario palafoniano, così tutto cinto di mura, era veramente una cosa anche un po' simbolica, tutti i controlli per entrare, doppi tesserini con fotografia, tutte queste cose. Tra l'altro questo controllo era effettuato c'era un gruppo numeroso di giovani che, diciamo, lavorava all'interno del seminario a questi controlli, e quello che noi ci hanno detto è che erano più o meno tutti fascisti, insomma, erano solamente di destra. Questa è stata affidata a un settore molto di destra di Puebla, che già di per sé è un ambiente di destra, e pare così come misura prudenziale, perché almeno stando dentro non avrebbero fatto azioni dall'esterno contro questa dalla scuola, che poi l'hanno fatto lo stesso negli ultimi giorni, no? Ecco, dunque, noi avevamo contemporaneamente questa assemblea assolutamente a porte chiuse. Voi sapete che la televisione, l'avrete visto anche voi, è entrata unicamente per filmare la sala con il suo contenuto umano e di cose, senza il sonoro, perché, diciamo, non c'è stata nessunissima presenza ammessa all'interno di questa conferenza, salvo... Poi c'erano le sedute, diciamo, della sala stampa, in cui teoricamente si sarebbe dovuto dare l'informazione su quello che avveniva, e questa informazione era veramente scarsissima, cioè i bollettini stampa quotidiani erano così, per metà riferivano sull'omelia del mattino, e per di più erano pure scarsi, insomma, no? Erano molto fieri del fatto che ci fossero accreditati, non so, 2.000, 3.000, dicono 3.000 giornalisti, ma non c'erano 3.000 giornalisti. C'erano 300, diciamo, ecco, però non c'era mai sufficiente bollettini per tutti, quindi bisogna sempre andarseli a prendere, eccetera. Queste conferenze stampa erano un po' poi invece uno show piuttosto dei giornalisti, perché i giornalisti, anche forse un po' arrabbiati di questa mancanza di notizie, cercavano di crearle queste notizie, e diciamo, specialmente nella stampa, dei rappresentanti della stampa, diciamo, estera, però anche con alcuni rappresentanti latinoamericani, era un continuo stuzzicare, diciamo, i vescovi che presiedevano la conferenza stampa, perché si esprimessero sui temi come il marxismo, perché si condannerà o no il marxismo, la teologia della liberazione, i preti guerriglieri, insomma, tutti questi temi qui. E bisogna dire che il clima era, dalla parte giornalista, era abbastanza vivace, anche perché forse quelli, i giornalisti più vivaci erano anche quelli che facevano più chiasso, insomma, a dire, se c'era un intervento in cui si chiedeva perché sono stati esclusi come esperti a questa conferenza tutti i teologi della liberazione, no? Allora lì c'era subito il battimano, una cosa, che insomma innervosiva anche un po' questi vescovi. Altrimenti avevamo delle prediche molto spesso, così, se erano domande così di carattere più dottrinale, erano dei sermoni barbosissimi, insomma. Ogni tanto c'erano anche delle domande, diciamo così, da destra, e anche delle risposte da destra. Parallelamente a tutto questo si svolgevano queste quotidiane conferenze stampa organizzate da questo centro CENCOS, che dico io era una specie di lavoro che poteva fare IDOC al tempo del concilio, cioè organizzando conferenze stampa, invitando teologi della liberazione, anche vescovo, aveva invitato anche Trujillo, ma non è venuto. Ecco, allora lì si sentiva un po' l'altra parte della Chiesa, diciamo, nel senso che si sentiva allora, perché non era soltanto questo, cioè non era, quando io dico teologi della liberazione, voi lo sapete, non è che siano degli accademici che fanno una riflessione teologica accademica, no? Vuol dire persone che stanno riflettendo insieme con i credenti, insieme col popolo, su che cosa significa appunto la testimonianza oggi in America Latina. E perciò era presente, anche se in parte assente materialmente, invece tutta questa realtà latinoamericana. E tutta la realtà degli esiliati, degli scomparsi, dei perseguitati, anche delle donne. C'era anche un gruppo di donne per il dialogo che era presente, eccetera. Un po', diciamo, tutta questa realtà che così risultava un po' sfocata quando si stava dentro al seminario palafoxiano, invece lì era molto viva, diciamo, anche tutti i problemi, c'erano anche questi politologi, sociologi che hanno, diciamo, immaginate in tutte queste giornate, ogni giorno c'era tutta questa serie di contributi. Conferenze stampa che erano affollatissime, quasi respirabile spesso l'aria, che però appunto hanno avuto questo, per noi insomma, perlomeno che eravamo presenti, questa funzione di renderci veramente più visibile, più vicina la realtà vera in cui si trova l'America Latina.
Maria Girardet, prima di questo ci aveva esposto l'incontro tra le riviste progressiste cristiane che si era svolto nei 3 giorni precedenti all'Assemblea di Puebla. In un clima di quasi clandestinità, essa aveva portato anche la testimonianza della rivista IDOC e della rivista Com Novi Tempi. Poi ha parlato anche del problema ecumenico, rilevando come esso fosse sostanzialmente estraneo all'Assemblea di Puebla, perché in fondo però è sostanzialmente estraneo alla cultura religiosa latinoamericana l'intero protestantesimo. Dopo Maria ha parlato Marco Politi, inviato del Messaggero.
Ci sono da fare 2 discorsi, cioè uno è che certamente i ceti dominanti conservatori e reazionari sono rimasti estremamente soddisfatti dalla chiusura al marxismo e dal fatto che fra le tematiche della violenza il Papa abbia inserito nei primi giorni nella sua preghiera alla Madonna di Guadalupe: liberaci dall'odio, dalla violenza e dalla sovversione. E questo, diciamo, in America Latina sovversione ha un significato preciso, non è Piazza Fontana, quindi è un'altra questione. E questo si è avvertito immediatamente, cioè per esempio io ho potuto parlare, anche se brevemente, a Monterrey, che è questa città industriale, con il proprietario, il giovane proprietario del giornale di Monterrey, Il Norte, con una situazione classica, diciamo, da capitalismo tipico, per cui il proprietario del giornale è direttore ed è proprietario di altre azioni, di altre imprese al tempo stesso, e lui e soprattutto la moglie, che era venuta all'aeroporto con un crocifisso, con una bandierina vaticana, molto entusiasta per la visita del Papa, era altrettanto entusiasta che ci fosse questa netta chiusura al marxismo e alla sovversione. Però poi io direi che da un lato i discorsi del Papa, e come ha detto anche per certi aspetti, vabbè, sia Maria che non ho sentito tutto, ma anche Gregorio, c'è poi una dinamica interna alla conferenza che rende la questione, direi, molto più interessante e per certi aspetti anche più positiva dei primi interventi del Papa. Quindi bisogna affrontare questo fatto in maniera molto dialettica e direi essere molto netti nel condannare certe prese di posizione che sono svolte conservatrici, ma molto attenti anche a vedere quelle che sono le dinamiche. E direi anche poi di analizzare non tanto quello che è in America Latina, ma vedere poi in Italia questo come può, insomma, questa moneta qui come viene poi spesa in Italia. Allora direi, intanto per la situazione italiana, vediamo un attimo, può essere interessante la differenziazione che c'è stata fra Papa e Vescovi, nel senso che il Papa, come già aveva detto nell'aereo ai giornalisti, ritiene che il suo compito sia quello di dare delle linee generali, mentre poi spetta ai Vescovi, in questo caso al CELAM, ma altre volte anche alla Conferenza Episcopale, per esempio nostra, quella di entrare più nel concreto. Ricordiamoci nella questione dell'aborto, il Papa qui fece la condanna generale dell'aborto e poi la Conferenza Episcopale entra nel merito della legge o di altre iniziative. Direi che questa è già una tendenza, una linea di governo interessante. Entrando più nel merito dei suoi discorsi, dei primi discorsi, certo sono emersi, l'hanno notato anche altri osservatori, due limiti direi fondamentali di questo Papa, culturali e quindi politici. Uno, un certo fondamentalismo, se vogliamo dire così, cioè la concezione che nel Vangelo in un certo senso c'è tutto e quindi il cristiano, per usare un'espressione infelice di Paolo VI, non deve andare a bere ad altre fonti che possono essere inquinate, eccetera eccetera. Quindi difesa della purezza dottrinale, concezione del dialogo che è il dialogo fra due realtà fra più realtà sostanzialmente separate, cioè il cristiano c'ha la sua, al suo interno è più o meno compatto e poi dialoga anche con gli altri perché esiste una realtà pluralista in questo senso, ecco. E il secondo limite è quello di una mancanza, l'hanno già rilevato gli altri, di una visione strutturale dei problemi sociali, cioè un passo indietro rispetto a quella che era una certa apertura al marxismo che c'era stata a Medellin. E lì, secondo me, tutta la stampa ha fatto estremamente bene a notare subito questa svolta conservatrice che c'è stata nel suo discorso di Puebla, proprio di inaugurazione. Ed è forse interessante osservare che persino la stampa nordamericana, cioè il New York Times, ha dato un'interpretazione di svolta conservatrice al discorso di Puebla. E a mio parere il Papa di questo ha tenuto anche conto successivamente, perché anche qui è un errore fare come Scalfari, definirlo già Pio XIII, non solo perché è diverso, ma anche perché va inserito, cioè lui stesso è in una fase dinamica, in cui è molto attento anche all'opinione pubblica, in termini, vorrei dire, di governo, e quindi di estrema attenzione alle reazioni, a come muoversi, a come affrontare i problemi. Però se è vero che rispetto a Medellin c'è questo rifiuto di una visione strutturale dei problemi sociali e quindi questo passo indietro rispetto a un'apertura al marxismo, è anche vero, noi dobbiamo chiederci, diciamo chiunque, se poi è compito della Chiesa puntellare o meno le analisi marxiste. Questo è anche un problema da affrontare. Cioè in America Latina c'è, in questi 10 anni c'è stata una crisi della strategia marxista, sia riformista che rivoluzionaria. Questa è una mia opinione, ma che si rifà anche a un interessante dibattito che c'è stato 2 anni fa ad Agape, che era un dibattito internazionalista. E lì, per esempio, era molto interessante la testimonianza di un compagno del Partito Comunista Marxista-Leninista di San Domingo, che disse: qui la crisi, per esempio, dei partiti rivoluzionari non è una crisi militare, cioè che non ce l'hanno fatta in termini militari, ma è anche una crisi politica, e di questo dobbiamo discutere. Così come il fallimento di Allende è stato un fallimento che ha avuto, diciamo, un eco al di là dei confini del Cile, insomma, molto al di là. Dico però che È chiaro che la Chiesa a Medellin aveva fatto certe scelte perché c'era un ambiente storico, sociale, mondiale che la spingeva a fare certe scelte. E che se manca questo retroterra perché la situazione è diventata più complessa o perché ci sono momenti di crisi storica, è chiaro che inevitabilmente c'è anche un riflusso di certe posizioni teologicamente avanzate all'interno, diciamo, della massa, della gerarchia. C'era il rischio, e questo secondo me è positivo, che questo riflusso fosse gestito da quella che è la linea tedesca. Io adesso schematizzo molto anche per termini di tempo, cioè la linea tedesca che già altre volte qui a Roma nel convegno del 73 aveva tentato di impostare una linea molto chiusa e vorrei dire cristiano-sociale, socialdemocratica, ma assolutamente poi chiusa in termini di politica reale. E questo secondo me intanto non è avvenuto. Mentre le forze più aperte hanno sentito la necessità di mantenere aperta una dinamica sociale all'interno della Chiesa contro la stabilizzazione sia dei regimi di sicurezza nazionale sia dei regimi capitalistici non riformatori. Allora io da questo punto penso che dobbiamo osservare con maggiore, diciamo, comprensione, se vogliamo dire così, per esempio i teologi della liberazione. Ecco, io penso che i teologi della liberazione abbiano fatto la scelta di non entrare, diciamo che so, nel vicolo cieco tipo Franzoni, adesso tanto un esempio che noi tutti conosciamo, cioè di non portare fino all'estrema conseguenza una differenziazione, una contrapposizione di tesi che poi impedisce di operare nel corpo sociale come quello latinoamericano, adesso lasciamo l'esempio di Franzoni così, come quello latinoamericano che è molto più in movimento, che è molto più variegato, che lascia anche molti più spazi a livello continentale ed in cui, diciamo, anche poi si sente meno la presenza oppressiva del Vaticano in quanto tale. E quindi la volontà di mantenere aperto il discorso sul piano sociale, tenendo conto che poi il Papa invece, seppure in una visione tradizionale, ha fatto nella seconda metà del suo viaggio dei discorsi di forte denuncia sociale, l'hanno già detto gli altri e non mi ripeto. E ancora di più direi che Puebla, il documento di Puebla, su questa linea ha avuto delle forti sottolineature di denuncia delle ingiustizie sociali, dei regimi militari, certo anche contro la guerriglia, contro la violenza, certamente, però già la guerriglia nel grande corpo dell'America Latina, adesso lasciamo da parte il caso Nicaragua e El Salvador in certi momenti, non è più all'ordine del giorno come era 10 anni fa, anche questo va valutato. Quindi colpisce molto, è politicamente più fruttuoso il forte discorso di denuncia delle ingiustizie e di sfruttamento, il discorso sul ruolo del movimento operaio nell'America Latina, il discorso dell'espropriazione, tematiche che qui da noi possono essere concepite socialdemocratiche, ma che diventando un documento di massa di tutto l'Episcopato, hanno un ruolo molto più forte, molto più produttivo politicamente di un discorso teologicamente corretto anche alla Paolo VI sulla rivoluzione armata o meno. Ecco, io direi di affrontarlo più politicamente questo argomento. E direi che anche il Papa pochi giorni fa, quando è tornato di nuovo in un'udienza a parlare di Puebla, e certamente ha detto che non bisogna parlare della teologia della liberazione riferendola solo all'America Latina e quindi espurgandola da tutto il contenuto ideologico latinoamericano, ma che bisogna parlare di una liberazione a largo raggio, come dice Urs von Balthasar, ha però detto poi che compito della Chiesa è anche quello della denuncia profetica, e qui di nuovo ha citato di nuovo tutta una serie, diciamo, di mali strutturali che lui non riconduce a fenomeni strutturali, ma i cui effetti certamente ci sono. Ecco, allora, il problema, penso in Italia o anche altrove, qual è? È quello di partire da queste affermazioni. Adesso questa è una mia tesi personale, naturalmente. E di entrare nel vivo con un confronto molto più serrato, sia all'interno del mondo cattolico, ma anche di forze non cattoliche, ecco, superando il pluralismo statico neutrale del reciproco riconoscimento degli steccati autonomi, ma entrando nel vivo delle problematiche, se nei fatti, vista una denuncia di ingiustizie, di sfruttamenti, insomma un elenco di peccati sociali, chi si allea con chi per cambiare che cosa? Perché questa oggi è la debolezza della posizione teologica, diciamo, del documento nel suo complesso. E una debolezza che è fatta proprio anche dagli esponenti, diciamo, cosiddetti più avanzati, per esempio il cardinale Lord Scheider, quando è stato qui a Roma per l'elezione del Papa, in una intervista disse due cose che poi sfuggirono, perché in quei giorni, diciamo, l'attenzione era più sul conclave che sui problemi sociali, ma forse Sandro se lo ricorda perché ne discutevamo. E cioè che intanto lui riteneva veramente nessuna possibilità di contatto fra cristianesimo e marxismo, e che riteneva anche inutile la collaborazione fra cristiani e marxisti. Ecco, questo però è il punto debole se uno poi vuole cambiare le cose, cioè se è vero, come dice il Papa, come dice il documento di Puebla, che esistono in America Latina, ma non solo in America Latina, una serie di ingiustizie, allora adesso le altre forze, sia nella Chiesa che fuori dalla Chiesa, devono riprendere una funzione estremamente dinamica, dice vabbè, allora questo come viene cambiato? Ecco, io penso che questo, diciamo, poi è il dopo Puebla, è questo, in America Latina e altrove, cioè entrare di nuovo in una fase di dibattito anche ideale, molto forte, con il mondo cattolico, con la gerarchia, con le sue varie componenti, passando poi dalle parole ai fatti.
Gregorio Donato, del GR1, ci parla più della visita del Papa e delle impressioni che ha raccolto fra la gente.
Nessun accenno critico. Cioè, effettivamente è stata una grande kermesse fatta di fede, fatta di speranze, di rassegnazione, perché il contatto con questa gente evidentemente è stato un contatto veloce, in qualche modo superficiale, e in gran parte con gente convinta. Cioè, io ho fatto, appunto, ripeto, anche di notte questi giri, avevo anche dei colleghi che cercavano a tutti i costi la contraddizione nella coscienza della gente, non la trovavano, insomma, ecco perché non, cioè dire, ma voi pensate che il Papa risolva i vostri problemi sociali? Io dico no, non ci interessa niente, noi vogliamo vedere, noi vogliamo pregare e basta, insomma, ecco. La contraddizione è una realtà, insomma, ecco, per vedere questo quartiere di Guadalajara veramente non si può descrivere, perché Napoli dell'immediato dopoguerra era una cosa ancora borghese. L'altra dimensione, torniamo ai discorsi, di carattere diciamo più interno alla Chiesa, soprattutto i discorsi religiosi e discorsi, e veniamo al collegamento con l'Assemblea, il discorso inaugurale dell'Assemblea. Io la mia impressione è che in questi discorsi effettivamente le chiusure siano maggiori delle aperture, se vogliamo schematizzare. Perché? Perché prendiamo il passaggio sulla cristologia, quello che appunto i teologi della liberazione dicono che non è diretto alla teologia latinoamericana. Da una parte, cioè ogni frase, ogni periodo ha un suo valore politico, quindi è chiaro che da un punto di vista di una concezione classica della Chiesa, dire che la Chiesa non nasce dal popolo è ripetere in fondo un luogo comune, insomma. Però dirlo nel paese dove l'impatto popolare, questa inversione di tendenza, questo partire dalla prassi piuttosto che dai principi, è diventata l'esperienza più nuova, insomma, ecco, più autentica, significa fare una scelta. Dire che Cristo non è il rivoluzionario di Nazareth è in fondo una cosa tranquilla, se vogliamo, non è neanche così scandalosa, anche se l'espressione. Però dirlo di fronte a un continente in cui, anche se in un momento di riflusso, la speranza rivoluzionaria si è sposata con l'utopia cristiana, significa una scelta, non è come dirlo al santuario di Loreto, insomma. Ecco. Quindi io rimango convinto di questo. E soprattutto le varie distinzioni, cioè quando tutto sommato la distinzione fra il piano religioso e il piano politico, anche qui un discorso ovvio abbastanza interessante, però che cosa significa in un paese in cui questi confini non hanno, cioè non è che non hanno senso, sono difficili da stabilire, è la distinzione fra la funzione del sacerdote e del laico, come conquista dottrinale non è nuova, e questa distinzione di ruoli fra laico e sacerdote è una distinzione effettivamente che ci riporta un po' indietro, non solo nel dialogo ecumenico, ma anche nella prassi latinoamericana. I vescovi non hanno tenuto conto, a mio avviso, in fondo sono stati un po' più liberi degli stessi teologi della liberazione, perché tutto sommato hanno preso le indicazioni del Papa come una facilitazione, nel senso di dire di non discutere di alcuni limiti dottrinali, che tutto sommato il Papa ha messo alcuni paletti di dottrina sui quali non sono, credo pochissimi sono tornati, mentre non hanno, non è che non ne hanno tenuto conto, non ne hanno tenuto conto in alcuni passaggi fondamentali, cioè rifacciamoci a questo passaggio sulla cristologia, che secondo me rimane uno dei punti più controversi, ma anche importante, cioè quando il Papa critica queste riletture del Cristo in chiave politica, umana, ecco, come impegnato contro i poteri del tempo, no? Perché quindi il discorso poi diciamo è tutto qui, non è la liberazione come messaggio generale, la verità vi farà liberi, è l'impatto nel tempo che divide anche i cristiani, insomma, almeno i cattolici. Ora, nel documento finale, invece, sotto questo profilo, una linea che da Medellin è andata affermandosi anche in senso quantitativo. Quando noi, rispetto a Medellin, che non dico fu un colpo di mano dei progressisti, però certo fu un'azione a sorpresa, fu una rottura profetica, certamente, ma certamente di una minoranza, di fronte all'inconsapevolezza di molti che sottoscrissero, a mio avviso, la mia valutazione personale, a Puebla, nonostante alcuni disagi che qualcuno di noi, anche io, ho avuto di fronte a eccessive prudenze, però si è avuto la sensazione che il discorso, se non è di tutta la Chiesa, però è della maggioranza dei vescovi, cioè è un Anche i contrasti sono frutto di una consapevolezza che è molto più, molto, molto più diffusa rispetto a 10 anni fa, naturalmente evitando da una parte gli scogli dottrinali e dall'altra, salvo alcuni che si sono impegnati anche su questo, evitando dall'altra il tema centrale che divide anche la Chiesa latinoamericana, che è il tema della lotta di classe, che divide all'interno la Chiesa, che è il tema della violenza.
È soltanto uno stralcio dei discorsi e commenti di questi amici giornalisti, ma è anche un invito ad affrontare più seriamente e globalmente i documenti e i testi di questo incontro dei vescovi dell'America Latina.
Delle ingiustizie e di sfruttamento, il discorso sul ruolo del movimento operaio nell'America Latina, il discorso dell'espropriazione. Von Balthasar ha però detto poi che compito della Chiesa è anche quello della denuncia profetica, e qui di nuovo che sì, nei fatti
vista una denuncia di ingiustizie, di sfruttamenti, insomma un elenco di peccati sociali, chi si allea con chi per cambiare che cosa? Perché questa oggi è la debolezza della posizione teologica, diciamo, del documento nel suo complesso. È una debolezza che è fatta proprio anche da... Esistono in America Latina, ma non solo in America Latina, una serie di ingiustizie. Allora adesso le altre forze, sia nella Chiesa che fuori dalla Chiesa, devono riprendere una funzione estremamente dinamica, dice vabbè, allora questo come viene cambiato? Ecco, io penso che questo, diciamo, poi è il dopo Puebla, è questo, in America Latina e altrove, cioè entrare di nuovo in una fase di dibattito anche ideale, molto forte, con il mondo cattolico, con la gerarchia, con le sue varie componenti, passando poi dalle parole ai fatti. Questo...
Gregorio Donato, del GR1, ci parla più della visita del Papa e delle impressioni che ha raccolto fra la gente.
Nessun accenno critico. Cioè, effettivamente è stata una grande kermesse fatta di fede, fatta di...
Essa aveva portato anche la testimonianza della rivista IDOC e della rivista Com Novi Tempi. Poi ha parlato anche del problema ecumenico, rilevando come esso fosse sostanzialmente estraneo all'Assemblea di Puebla, perché in fondo però è sostanzialmente estraneo alla cultura religiosa latinoamericana l'intero protestantesimo. Dopo Maria ha parlato Marco Politi, inviato del Messaggero.
Ci sono da fare due discorsi, cioè uno è che certamente i ceti dominanti conservano...